Buongiorno di Alessio Maurizi.
Corea del Sud nel caos, presidente sotto accusa, migliaia in piazza per chiedere le dimissioni, i sindacati proclamano lo sciopero generale. L'Ocse taglia lo 0,5% alla crescita per l'Italia quest'anno, dazi e conflitti pesano sull'economia globale. Medio Oriente, coloni israeliani attaccano le case dei palestinesi in Cisgiordania, l'Assemblea Generale dell'ONU intanto vota per una conferenza sui due stati. Blitz della polizia contro un gruppo neonazista a Bologna, 12 arresti, erano pronti a fare attentati con lupi solitari. Patente e tessera sanitaria sul cellulare, da oggi disponibili per tutti sulla app Io della Pubblica Amministrazione. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In apertura torniamo in Corea del Sud, dove i partiti dell'opposizione hanno deciso di accelerare la messa in stato d'accusa del presidente Yoon Suk-yeol dopo il caos della legge marziale proclamata dal stesso presidente della Repubblica e poi ritirata sotto la spinta del Parlamento poche ore dopo. Oggi ci sono manifestazioni in tutta la capitale, Seul. Sentiamo.
Migliaia di manifestanti in marcia nel centro di Seul per chiedere le dimissioni del presidente sudcoreano che ieri ha imposto la legge marziale per poi ritirarla, facendo sprofondare la Corea del Sud nel caos politico. Il presidente Yoon Suk-yeol deve dimettersi, si legge su alcuni cartelli. A chiedere un cambio di rotta anche i sindacati, che hanno proclamato uno sciopero a oltranza. Ed è attesa entro il fine settimana la votazione in Parlamento sulla mozione di impeachment contro il presidente, presentata da 6 partiti di opposizione. Tra i primi a gettare la spugna, il ministro della difesa Kim Jong-un, che ha annunciato le sue dimissioni. La NATO sta monitorando la situazione, dichiara il segretario generale Mark Rutte, ma i rapporti dell'alleanza con il paese dell'Asia orientale, aggiunge, sono ferrei. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora le previsioni economiche dell'Ocse nelle sue prospettive economiche. Il PIL dell'Italia dovrebbe attestarsi quest'anno allo 0,5% per poi crescere l'anno prossimo allo 0,9%. La crescita mondiale invece dovrebbe attestarsi al 3,2% quest'anno, ma a pesare sono i dazi e i conflitti su scala internazionale.
L'Ocse prevede per l'Italia una crescita del PIL dello 0,5% per quest'anno, lontano dall'1% previsto dal governo e inferiore anche al più 0,7% calcolato dalla Commissione europea una settimana fa. In diversi settori, ha detto però il capo economista Alvaro Pereira, le cose vanno bene in Italia, in particolare il turismo, e l'Ocse prevede una ripresa a più 0,9% l'anno prossimo e più 1,2% nel 2026, ripresa tra nata da consumi in risalita e dagli investimenti del PNRR. La crescita è debole in tutta l'eurozona, con Irlanda e Austria in recessione quest'anno e la Germania ferma a zero, ma nei dati Ocse l'Italia è sotto la media per tutti i 3 anni 24-26. La fragile crescita mondiale, osserva l'Ocse, è minata da una parte da conflitti perduranti che rischiano di allargarsi e dall'altra dalle prospettive di protezionismo e guerre commerciali. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E allora andiamo in Medio Oriente, dove decine di coloni hanno dato fuoco a edifici e veicoli palestinesi oggi dopo che le truppe israeliane hanno demolito alcuni condomini in un insediamento in Cisgiordania. E proprio oggi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato a larghissima maggioranza la convocazione di una conferenza internazionale per la soluzione dei due stati che si terrà a New York. Ne parliamo più avanti nel corso di Effetto Giorno. Ora invece ci spostiamo in Siria. L'Iran ha confermato che invierà forze militari se Damasco lo richiederà. Il governo del presidente Bashar al-Assad è sostenuto anche dalla Russia e dall'Iraq, sta cercando di recuperare i territori occupati dai ribelli sostenuti dalla Turchia. Gli insorti controllano 5 aeroporti e la città di Aleppo, dove la situazione umanitaria resta molto grave con diversi ospedali fuori uso. Vi proponiamo questa intervista al frate del collegio di Terra Santa di Aleppo, che mantiene l'anonimato per questioni di sicurezza. L'ha realizzata Cristina Carpinelli, sentiamo.
Nelle ultime 48 ore non ci sono scontri, non sentiamo spari, non ci sono, grazie a Dio, bombardamenti.
Il vostro collegio però nei giorni scorsi è stato colpito dai bombardamenti, si pensa a bombardamenti russi?
Sì, non sappiamo bombardamenti di che genere, russi o non russi, sappiamo che siamo stati bombardati, abbiamo avuto certamente danni molto gravi. Ovviamente questo è inaccettabile perché è un luogo di un servizio prettamente umanitario. Distribuiamo il pane e abbiamo anche una mensa che dà da mangiare a più di 1000 persone al giorno.
Padre, sappiamo che dalla città sono fuggiti molti funzionari governativi, tra loro anche medici, infermieri, creando una gravissima emergenza umanitaria. Ci conferma questa notizia?
Sì, e alcuni ospedali sono purtroppo fuori uso per mancanza di fornimenti e anche di personale. Sì, la situazione è drammatica. Io personalmente non ho paura, sempre incoraggiato la gente a non aver paura. Ovviamente nell'immaginario della gente c'è tutto quello che hanno visto di atrocità nel passato, però devo dire la verità, finora non abbiamo visto atti di questo genere. Abbiamo avuto anche rassicurazioni che la vita continuerà normale. Certo, siamo in una fase di incertezza. Sì, c'è stata una fuga massiccia, le strade erano affollate proprio da questa gente che fuggiva.
E allora adesso invece torniamo in Italia con la cronaca. Un altro femminicidio nel bolognese ad Altedo, in provincia di Bologna. Un uomo di 71 anni ha ucciso la moglie di 64 sparandole con una pistola, poi si è tolto la vita. È quello che hanno ricostruito i carabinieri giunti sul posto dopo essere stati allertati dall'infermiera che assisteva la moglie. A Bologna, operazione contro un gruppo suprematista e neonazista, una vera e propria cellula organizzata già in fase operativa, in grado di realizzare attentati anche con le tecniche usate dai cosiddetti lupi solitari. Sono queste le ricostruzioni degli inquirenti dopo il blitz che ha portato all'arresto di 12 persone. E oggi invece a Milano si sono svolti i funerali di Rami El Gamlel, il 19enne d'origini egiziane morto in scooter al termine di un inseguimento da parte di una volante.
Oggi è un giorno importante, dobbiamo avere rispetto, state calmi. Sono le parole pronunciate dall'imam prima dell'inizio dei funerali di Rami, il 19enne del quartiere Corvetto a Milano, morto in scooter durante un inseguimento con i carabinieri il 24 novembre scorso. La salma del giovane, in una bara coperta da un drappo verde, è arrivata intorno alle 11 al cimitero di Bruzzano, accolta dai familiari stretti e da numerose persone tra amici e parenti. Le istituzioni diano più attenzione ai nostri giovani, l'appello dell'imam, il quale ha auspicato che la morte di Rami possa essere uno spunto di riflessione per cambiare in meglio. Mio figlio era un ragazzo normale, lavorava. Sabato è uscito con gli amici, ha chiesto un passaggio per tornare a casa senza immaginare cosa sarebbe successo. Le parole del padre di Rami, che ha ribadito di avere fiducia nella giustizia italiana.
Non vogliono altro della giustizia, la verità qual è? Solo questa. Però non so se fanno arrendatori. L'incidente è stato la domenica alle 4 del mattina. Ti immagino un inseguimento da 8 km, 20 minuti, corrono indietro due ragazzi, non lo so per che cosa, avete sospettato qualcosa, ma non in questa maniera.
È intanto uscito dall'ospedale, dai domiciliari, il 22enne tunisino alla guida dello scooter sarà interrogato oggi pomeriggio. È indagato per omicidio stradale come il militare alla guida dell'auto che lo inseguiva. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La politica ora con il governo che ha chiesto il voto di fiducia sul decreto flussi che riscrive le regole del click day e trasferisce alle corti d'appello la convalida dei trattenimenti nei centri di permanenza per i rimpatri. Voto di fiducia invece oggi pomeriggio per il decreto fiscale.
Come già in Senato, anche alla Camera il governo ha blindato il decreto fiscale collegato alla manovra con la richiesta di fiducia. Il provvedimento deve essere convertito in legge entro il 18 dicembre. Nel tardo pomeriggio l'aula di Montecitorio voterà sulla richiesta di fiducia, mentre il via libera definitivo è atteso per domani. Il risultato è scontato, non ci saranno sorprese, come già in Senato, dove il governo ha incassato la fiducia nonostante le frizioni tra i partiti di maggioranza su alcuni emendamenti discussi in commissione. Il decreto fiscale collegato alla manovra manovra contiene misure che vanno dalla riapertura dei termini fino al 12 dicembre del concordato biennale per le partite IVA all'ampliamento della platea del bonus Natale, ossia 100 euro netti in arrivo per i redditi medio-bassi. Entrambe le misure erano contenute in un provvedimento specifico poi confluito nel decreto fiscale, dove c'è anche il rinvio al 16 gennaio per il pagamento del secondo acconto IRPEF di novembre con possibilità di rateizzare. Nel provvedimento il governo ha inserito inoltre il riequilibrio regionale della payback farmaceutico e risorse in più per il credito d'imposta sugli investimenti di transizione 4.0. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Novità per il cittadino: a partire da oggi, dopo un periodo di sperimentazione su un campione più ristretto, sarà disponibile per tutti gli italiani la versione digitale dei documenti sulla app IO. Sentiamo.
Si comincia con la patente, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità, che così per la prima volta possono essere inseriti in versione digitale sul proprio smartphone con lo stesso valore dei documenti cartacei. E presto si potrà aggiungere anche la carta d'identità elettronica, fa sapere il governo. Il portafoglio digitale, che da oggi esce dalla fase di sperimentazione, punta a digitalizzare e semplificare l'accesso ai servizi pubblici e privati, facilitando verifiche di identità e credenziali. Per accedervi bisogna però avere o scaricare l'ultima versione dell'app IO per poi entrare con lo SPID o la CIE, la carta d'identità elettronica. A quel punto si accede al forziere dei servizi digitali della pubblica amministrazione per operare e ricevere notifiche, dalle tasse in scadenza al bollo auto da pagare. La società responsabile dell'emissione dei documenti digitali è l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e nel primo giorno di operatività si segnala qualche lungaggine in toppo, dovuti con tutta probabilità al sovraccarico delle richieste, ma intanto un altro pezzo di 900 se ne va, portandosi via tonnellate di carta per far posto ad uno strumento digitale che si stima entro il 2025 sarà utilizzato da quasi 45 milioni di italiani, che dal 2026 potranno usarlo anche in tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In chiusura notizia di sport, calcio: con la Coppa Italia si gioca questa sera l'ottavo di finale, Fiorentina-Empoli alle 21, poi domani sarà la volta di Lazio-Napoli. 13:11, ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Corea del Sud, il presidente sotto accusa, migliaia in piazza ne chiedono le dimissioni, i sindacati proclamano lo sciopero generale. L'OCSE taglia lo 0,5% la stima di crescita del PIL per l'Italia quest'anno. Medio Oriente, coloni israeliani attaccano le case dei palestinesi in Cisgiordania, intanto l'Assemblea dell'ONU vota una conferenza a New York sulla nascita dei due stati. Blitz della polizia contro un gruppo neonazista a Bologna, 12 arresti. Patente e tessera sanitaria sul cellulare da oggi disponibili per tutti sulla app IO. Eccoci qua, 13:15, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Come sempre vi invito, se volete, a stare con noi, a scrivere al 349-238-6666 su WhatsApp per commentare tutte le notizie di oggi. Ripartiamo dalla situazione in Corea del Sud. Come avete sentito anche nella sintesi delle notizie nella prima parte di Effetto Giorno, ci sono state delle manifestazioni a Seul. L'opposizione, non solo, ma anche i sindacati hanno proclamato lo sciopero generale, che ne è del presidente della Corea del Sud, che ieri ha proclamato in questa, diciamo, annuncia alla nazione in atteso la legge marziale. Poi c'è stato una marcia indietro dopo qualche ora, dopo che diversi parlamentari sono riusciti a entrare dentro il Parlamento, che era assediato dall'esercito in quel momento lì, e a votare l'annullamento di questa legge marziale che il presidente poi dopo ha annullato, legge marziale che era stata annunciata evocando interessi nazionali contro l'opposizione che avrebbe fatto gli interessi della Corea del Nord. Allora sono tante le domande che ci facciamo: cosa può avere spinto il presidente in questa direzione? Si è trattato di un colpo di Stato? Qual è il ruolo anche della Corea del Sud nello scenario internazionale? Perché lo sappiamo bene, la Corea confina con la Corea del Nord, che fa parte, diciamo, dell'alleanza Russia, Cina, Iran, Corea del Nord. C'è anche uno schieramento di truppe nella guerra in Ucraina da parte della Corea del Nord. Allora, questa linea di confine, che ruolo può avere giocato in questa situazione? Ne parliamo con Giulio Pugliese, docente di politica internazionale dell'Asia orientale, sperimentale al Collegio di Londra e all'Università Europea, ma anche ricercatore associato dell'Istituto Affari Internazionali Pugliese. Buongiorno e benvenuto.
Buonasera, perché sono da Seul, buongiorno a voi.
Ecco, esattamente, intanto. Allora, prima di tutto, Pugliese, cerchiamo di ricostruire, io l'ho fatto per sommi capi, che cosa è accaduto, poi cerchiamo di dare velocemente, perché in questo orario, in questo spazio, non è che facciamo delle conferenze, delle vere e proprie analisi, ma insomma cerchiamo di appoggiarci alle notizie per dargli un senso. Quindi arriveremo anche a cercare di rispondere a alcune delle domande che ho evocato poco fa. Ci aiuta a ricostruire che cosa è accaduto nelle ultime ore?
Allora, ripercorrere per filo e per segno cosa è accaduto è molto complicato, perché lo staff del presidente stesso era all'oscuro della decisione di annunciare alle 10:30 di notte di ieri questa legge marziale, e quindi il staff che poi si è dimesso in toto insieme al governo, che era all'oscuro di questa decisione. E quindi si è trattato di una decisione del presidente stesso, che è fortemente debole, perché il Parlamento, l'Assemblea nazionale è a maggioranza quasi di 2/3 dell'opposizione. Sì. E il presidente gode di, purtroppo, di pessima popolarità, intorno al 20%, e quindi c'era chiaramente un colpo di mano pensato malissimo. Che ha spinto il presidente Yoon a enunciare la legge marziale, e poi, come avete detto voi stessi nel vostro nella vostra breve clip, a fare marcia indietro.
Ecco, però, restando per un momento su questo tentato colpo di mano improvvisato, non riuscito, qualcuno oggi usa anche il termine pagliacciata, eccetera, però insomma si tratta di un atto grave. Che cosa lo ha spinto, che cosa può averlo spinto secondo lei, secondo le analisi che si fanno? E poi ricordiamo anche quali sono le accuse che il presidente muoveva all'opposizione, per poi, diciamo, dare anche un contesto politico a questa notizia.
Allora, lì chiaramente c'è stata l'uso e consumo dell'interesse nazionale, e cioè delle opposizioni che sono inclini ad un dialogo con la Corea del Nord, non a una politica di ingaggio, sicuramente molto meno improntata alla deterrenza totale del presidente Yoon. E lui ha usato politicamente quest'arma per legittimare la legge marziale. E, sostanzialmente il presidente Yoon, per quello che se ne dice, anche in Giappone, di cui mi occupo, sì, è una persona molto impulsiva, era un prosecutor, era un pubblico ministero, ed è molto decisionista, è un leaderista, se vogliamo. Ed è anche un forte bevitore, quindi adesso non vorrei aprire siparietti.
No, però, noi sappiamo qualcosa, perché non è che siamo un paese che, diciamo, è esente da questo genere di situazioni. Siamo un paese di bevitori anche noi. No, vabbè, scherzi a parte. Prego, professore, poi le faccio un'altra domanda sul contesto. Se vuole gliela faccio subito, perché mi sembra che sulla figura del presidente in qualche modo è già stato detto che c'erano parecchi dubbi. Però è pur sempre il presidente in carica della Corea del Sud, un paese, e qui mi spingo in un'analisi e le chiedo il supporto, però su queste argomentazioni, un paese che è un paese di frontiera, intanto perché effettivamente alla frontiera c'è la Corea del Nord, la Corea del Sud è allineata con l'Occidente, è un alleato di cui gli Stati Uniti richiedono grande sostegno. Proprio perché ha al nord la Corea del Nord, che fa parte invece dell'altro asse, c'è proprio un fronteggiarsi anche quotidiano di schermaglie. Però sappiamo anche che la Corea del Sud è legata economicamente molto alla Cina, è un produttore tecnologico, non vede diciamo tanto di buon occhio Taiwan e l'indipendenza taiwanese, eventualmente, diciamo, in termini anche di concorrenza, poi lasciamo stare gli aspetti politici, perché è comunque un concorrente, quindi elementi economici che non lo fa hanno essere del tutto allineato agli Stati Uniti e alle richieste degli alleati occidentali. Le chiedo, questa linea di frattura quanto può avere inciso in queste circostanze, in questo tentato colpo di Stato, chiamiamolo come vogliamo?
Ma il presidente Yoon è stato molto favorevole all'allineamento, se vogliamo, della Corea del Sud in funzione anche anticinese. forse sottolineato che l'opinione pubblica coreana è fortemente anticinese, è giudicata la Cina una grave minaccia comunque alla sicurezza nazionale, e c'è anche un latente nazionalismo anticinese molto forte in Corea del Sud. Direi che di contro è vero quello che dice, cioè che sono economicamente legati alle esportazioni in Cina e anche ancora alla produzione di materiale tecnologicamente avanzato in Cina, e quindi in realtà questo fattore non è dirimente, perché anche le opposizioni in realtà sulla Cina, già alle presidenziali passate, il leader dell'opposizione Li ha cercato già di vendersi come candidato anticinese. Quindi qui io tornerei, se ci sono interessi strategici in ballo, sul fatto che siano più fautori e proponitori dell'ingaggio della Corea del Nord all'opposizione, e terrei a rimarcare che il governo statunitense, che era all'oscuro di questa decisione, sì, ha comunque comunicato grave concerns rispetto alla decisione del presidente Yu.
Ce lo traduca per noi comuni mortali.
Serie riserve, okay. Grave concern, seri dubbi, se vogliamo.
Su questa azione, qua, insomma. E quindi, pur essendo uno stretto alleato degli Stati Uniti, gli Stati Uniti non hanno approvato né apprezzato questo tentativo. Questa mi sembra la conclusione, giusto, professor Pugliese?
Assolutamente.
È questo. Io mi fermo qua, ringrazio Giulio Pugliese, penso di risentirlo nel corso dei prossimi giorni, ma anche della giornata, perché da Seul è una voce importante, lo ricordo, docente di politica internazionale dell'Asia orientale al London College, ma anche ricercatore associato dello IAI da Seul. Adesso restiamo sullo scenario internazionale, perché c'è una notizia di oggi che riguarda un voto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla questione medio orientale. È stata adottata una risoluzione in cui viene convocata una conferenza di alto livello a New York per l'anno prossimo per ragionare sulla soluzione dei due stati, palestinese e israeliano. È una risoluzione che è stata adottata a larghissima maggioranza, 157 voti a favore, solo 8 contrari e 7 paesi astenuti. Diciamo che i contrari sono gli Stati Uniti, Israele, l'Argentina e poi pochi altri stati. Adesso non ho più qui davanti a me il foglio esatto con i votanti, che sono appunto Stati Uniti, Argentina, Ungheria, Micronesia, Nauru, Palau, Papua Nuova Guinea e Micronesia. Basta, 8 contrari, tutti gli altri favorevoli. Quindi diciamo c'è una presa di posizione. Italia pure, che altre volte ha votato criticamente su risoluzioni che erano a favore della Palestina e in qualche modo critiche nei confronti di Israele, perché in questa risoluzione si chiede anche a Israele di cessare le violenze. Bene, arrivo velocemente alla cronaca di oggi, perché non soltanto Israele si dice contraria, molti esponenti del governo israeliano lo hanno detto chiaramente, alla soluzione dei due stati, e questo è un problema politico enorme che prima o poi dovrà essere affrontato, ma c'è anche la cronaca che quotidiana in Cisgiordania, dove ci sono le violenze dei coloni israeliani nei confronti dei palestinesi che vengono cacciati dalle loro case, bruciate le loro abitazioni e occupate le loro terre. Sentiamo cronaca di oggi.
Auto che bruciano, case date alle fiamme, mobili e finestre distrutti. La rivolta è esplosa in Cisgiordania dopo che l'esercito israeliano ha demolito 3 condomini in un insediamento illegale di coloni nella zona di Nablus. A quel punto decine di coloni israeliani hanno dato fuoco a case e auto di cittadini palestinesi nel villaggio di Beit Furik a nord-est di Nablus. Poi si sono scontrati con le forze della polizia di frontiera nei pressi dell'insediamento di Itamar, ferendo 2 agenti. La violenza dei coloni contro i palestinesi è aumentata dopo il massacro del 7 ottobre 2023. Le forze di sicurezza sono state accusate di aver chiuso un occhio sugli attacchi, e proprio oggi il ministro israeliano della difesa Katz ha ridotto la detenzione amministrativa dell'attivista di estrema destra Itay Bensouria, sospettato di essere coinvolto in incendi dolosi e rivolte nei villaggi palestinesi. Verrà liberato nelle prossime settimane. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Allora, adesso parliamo di una notizia di oggi, una notiziola se volete, perché riguarda il Papa che all'udienza generale ha parlato, ha parlato naturalmente anche della guerra, delle guerre in corso, degli innocenti vittime eccetera, ma ha anche toccato un argomento strappando tra l'altro un applauso dei fedeli. L'argomento è la durata delle prediche. Ha detto il Papa, rivolto quindi ai parroci e ai sacerdoti, non devono durare più di 8 minuti. Vi prego, in qualche modo vi imploro che non durino più di 8 minuti. Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a te Alessio e un saluto a tutti.
Allora, c'è un tema di durata eccessiva delle omelie alla messa da parte dei parroci, dei sacerdoti, dei predicatori. Perché il Papa, secondo te, ha toccato questo argomento che, a quanto risulta dalla cronaca, ha strappato l'applauso dei fedeli, quindi evidentemente ha toccato un punto, Carlo.
Ha toccato un punto, diciamo subito che non è la prima volta, anzi l'ha fatto molte volte in passato, diverse volte, giugno scorso si soffermò abbastanza. Questo è un tema su cui lui torna spesso, perché dice le messe, la gente, il tema si parte dalle chiese che sono sempre meno partecipate, ora diciamo chiese vuote a seconda anche delle varie situazioni. Uno dei motivi, dice il Papa, ma non è solo il Papa, che sono diciamo le celebrazioni che sono, diciamo, non
invogliano,
non è che non invogliano, e poi soprattutto spesso le prediche sono veramente molto lunghe. Ora chi ci va in chiesa lo vede, a volte sono anche un po' così campate un po' in aria, oppure quindi 8-10 minuti, che non sono pochi in realtà, 8 minuti in generale. Lui oggi ha detto una battuta, dice: se no uno esce fuori dalla chiesa a fumare una sigaretta, e qualche mese fa aveva detto la gente si addormenta in chiesa. Questo secondo me è più probabile, quindi diciamo che è chiaro che diciamo appartiene un po' anche al suo modo di vedere un po' la vicinanza, sì, dei fedeli, anche il suo modo di parlare, parla molto a braccia, va fuori e quindi dice: prendete anche un po' esempio da me. Questo credo sia anche il messaggio.
Però parlando a braccio non è più facile allungarsi. Adesso scherzi a parte, no, ti chiedo, cioè, da cosa possono derivare, no, queste prediche lunghe? Cioè, quale può essere il motivo? Eccesso di protagonismo dei sacerdoti, la voglia invece proprio magari di dare un qualcosa di più proprio per rinsaldare, no, i fedeli di fronte alle chiese che si svuotano? C'è una ragione secondo te, o è un po' così, dipende anche un po' dal caso?
Diciamo sicuramente dal carattere degli argomenti. Chi si dilunga più, questo era uscito fuori qualche tempo fa un piccolo studio, sono quelli, i sacerdoti un po' più anziani, dove obiettivamente nessuno ci vede il protagonismo ormai, e che si tende a spiegare le questioni teologiche o le questioni religiose andando a fondo alle questioni religiose, quando forse ormai il fedele medio, non so se si può usare questa parola, è più abituato a sentire ragionamenti brevi, forse anche dalla televisione o da altri diciamo flussi, che diciamo concetti brevi e molto incisivi, che non le lunghe prediche religiose che appartenevano forse a un'epoca un po' passata. La Chiesa si deve un po' cambiare, no, non dico di andare alle mode, poi ognuno, ripeto, anche questo la pensa come vuole, però è chiaro che le persone cambiano,
il contesto
cambiano anche
conta,
i tempi.
Però pur sempre diciamo in pochi minuti, se possibile, questo l'invito.
Se possibile, in pochi minuti.
E va bene, Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, ci fermiamo qua, grazie. La notizia insomma è questa: per la forse l'ennesima volta il Papa è tornato a chiedere che le prediche tornino a essere più brevi, sotto gli 8 minuti. Staremo a vedere, cronometro alla mano, insomma, come andrà. 349-238-6666, tra poco ci risentiamo dopo l'interruzione.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. In Corea del Sud il presidente sotto accusa, migliaia di persone in piazza ne chiedono le dimissioni. L'OCSE taglia lo 0,5% la crescita dell'Italia quest'anno. Medio Oriente, coloni israeliani attaccano le case dei palestinesi in Cisgiordania, intanto l'assemblea dell'ONU vota per una conferenza sui due stati. Blitz della polizia contro un gruppo suprematista e neonazista a Bologna, 12 arresti. Patente e tessera sanitaria da oggi disponibili sul cellulare tramite l'app Io. Allora, eccoci qua, 13:36 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Velocemente i vostri messaggi, cari ascoltatori, al 349-238-6666. Allora, scrive Paolo, coloni fa pensare a contadini, bisognerebbe chiamarli colonialisti. A proposito della Cisgiordania, un altro ascoltatore dice sulle omelie, concordo, sulle omelie, sulla durata 8 minuti chiede il Papa, e dice anche sulla durata delle interviste a Elly Schlein e esponenti del PD. Saluti. Vabbè, ora a parte la sottolineatura politica si può anche essere d'accordo, in generale i politici potremmo ascoltarli anche un pochino più brevemente e non farebbe male a nessuno. A chi ti riferisci, chiede Fabio rivolto a me, quando dici che ne sappiamo qualcosa che anche noi di bevitori, a proposito del presidente sudcoreano che è un bevitore secondo quello che abbiamo appreso poco fa, specifica per favore, dice questo ascoltatore Fabio. No, io mi riferivo al fatto che noi italiani siamo abbastanza tolleranti nei confronti dei bevitori, forse troppo tolleranti, anche se personalmente sottolineo per fortuna, ma insomma lasciamo perdere. Allora, adesso ci occupiamo di un'altra notizia che riguarda il lupo, perché la convenzione di Berna ha votato a favore della proposta dell'Unione Europea di abbassare lo status di protezione del lupo da strettamente protetto a protetto, un cambiamento che potrebbe avere delle conseguenze. Luigi Boitani, professore emerito di zoologia alla Sapienza, buongiorno e benvenuto, lo ringrazio.
Buongiorno.
Qua. Eccolo qua,
buongiorno.
Boitani. Allora, ci aiuti un po' a districarci su questa notizia, perché questa è una notizia che ovviamente divide, da un lato gli ambientalisti che difendono il lupo, dall'altro ci sono i coltivatori, per esempio, che sono un pochino più preoccupati, poi ci sono i partiti di sinistra che difendono anche loro la natura in un certo modo, quelli di destra che sono contenti perché la natura deve essere domata, sono luoghi comuni. Però ci aiuti un po' a capire intanto da cosa parte questa decisione della Convenzione di Berna di intervenire sul lupo in Europa.
Nasce dalla volontà politica della Commissione europea, che è spinta e stigata dalla sua presidente Ursula von der Leyen, che ha avuto un problema l'altro anno quando il suo pony è stato mangiato da un lupo.
È una questione personale, però questa è una questione personale quasi sembra.
Esattamente, esattamente. Infatti, poi chiaramente non è solo questo, adesso esatto. È quasi una battuta, però sicuramente molti legano la sua particolare acrimonia verso il lupo anche a questo suo problema.
Ma no, c'è una maggiore, anche al fatto, c'è una presenza del lupo da qualche parte in alcune zone che sta diventando eccessiva, soverchiante, che oltre al pony della von der Leyen azzanna qualche altro cane, qualche pecora. Questo la cronaca ogni tanto ce lo racconta.
Allora, la parola eccessiva è chiaramente relativa a qualche cosa, quindi se non ci sta un termine di paragone non possiamo dire che cosa vuol dire troppo, eccessivo, quello che sia. Il lupo non è mai eccessivo, nel senso che sta nelle sue densità naturali, dipende, i suoi numeri dipendono da quanto trova da mangiare. Siccome l'Italia, ma anche l'Europa in generale, è piena di monnezza, il lupo chiaramente va molto bene. Cioè, e quindi i numeri sono sicuramente aumentati, non c'è questo, non c'è un problema. Però è anche vero che i danni cosiddetti fatti dal lupo al bestiame domestico, per esempio, le cifre sono state prodotte anche scientificamente molto corrette. Il lupo si mangia di tutte le pecore che ci sono in Europa lo 0,06%, cioè
è un po' come il pollo di Trilussa, professor Boitani, perché se capita a lei o a me ci arrabbiamo se ci mangia la pecora.
Esattamente.
Poi agli altri non gliene frega nulla, però ma può aggredire anche gli umani il lupo?
Ma l'ha fatto sicuramente in passato, quando l'uomo non c'aveva niente con cui difendersi, dai primi 800 in poi la cosa è finita, quando il lupo ha capito che l'uomo aveva un qualcosa in mano che faceva male anche a distanza, e si chiama fucile.
Quindi bisogna essere comunque attrezzati se si incontra un lupo, cioè non è una cosa...
No. No, attrezzati di meraviglia, perché un incontro lupo-uomo dura in genere 3 secondi e mezzo, il tempo per il lupo di capire l'incontro e sparire. Non è mai successo niente, e non in città, in tutta Europa negli ultimi almeno 50-100 anni che teniamo delle statistiche, un singolo attacco.
Ok, però prego.
No, dico, incontri poi, diciamo così, incidenti possono sempre succedere, ma li chiamiamo incidenti, non sono attacchi del lupo all'uomo con la volontà di aggredire.
Insomma, però può capitare che uno si ponga nel modo sbagliato senza volerlo, magari girato un cespuglio, un albero, insomma, non può capitare.
Non può capitare, personalmente non ho esperienza, molto però. Prima.
Uno si accorge prima. Però, professore, cioè, al di là poi diciamo le sue valutazioni, che hanno un peso importante per noi, se no non l'avremmo chiamata, ma insomma poi è delle mie, che non hanno alcun peso perché non ho alcuna esperienza e conoscenza del lupo, però le chiedo, questo diciamo declassamento da specie strettamente protetta a protetta, è vero come dicono gli ambientalisti che può aprire diciamo a un sterminio di lupi, o più semplicemente io leggo che insomma gli stati avranno qualche elemento in più per poter regolamentare un pochino loro come muoversi nel caso in cui ci sia stato qualche problema con qualche lupo da qualche parte?
E allora, i miei commenti di prima mi fanno passare per uno sfegatato protezionista del lupo, per cui tutti i lupi devono essere protetti, cosa che non è mai stata, perché io sono sempre stato invece molto aperto e favorevole a una coesistenza. Coesistenza significa compromesso significa che ambedue le parti cedono qualche cosa, che vuol dire per il lupo ogni tanto qualche lupo può essere pure abbattuto e non succede niente alla popolazione.
Non c'è
lupi.
Rischio di estinzione dei lupi con questo
oggi,
tipo di cose?
Oggi la stima è che ci sono 23.000 circa lupi in Europa. Se anche se ne dovessero abbattere, che ne so, dico un numero a caso, 3.000, che è un numero pazzesco, no? Alla popolazione di lupo questo non gli fa né caldo né freddo. Detto questo dal punto di vista biologico, è dal punto di vista politico che il discorso diventa complicato, perché tutto dipende da come le cose sono fatte, come al solito, no? Anche aumentare la velocità in autostrada a 150 non è di per sé un problema, dipende poi da come la gente usa questa facoltà di andare anche a 150, e quindi dipende da come i paesi poi intendono gestire il lupo nei prossimi anni. Il declassamento di per sé non cambia quasi niente. Chiaro. Perché comunque resta valida l'obbligo per tutti i paesi europei di mantenere il lupo in condizioni, come si dice tecnicamente, di conservazione favorevole, e questo resta come obbligo anche adesso con il declassamento. Quindi si potranno forse abbattere i lupi un po' di più e un po' più facilmente, però la protezione e la conservazione della specie dovrebbe restare inalterata.
Assolutamente. Luigi Boitani, professore emerito di zoologia alla Sapienza, grazie come sempre, chiarissimo e bravo. Insomma, abbiamo capito tutti la vicenda del lupo, almeno mi sembra. Ci fermiamo qua perché tra poco siamo con Giulia Crivelli e Effetto Mondo.